situazione così come si è venuta determinando recentemente fino a ultime decisioni prese dalla CIE, non perché questo tema di cui io mi appassiono visitando, ma che uno dei problemi di quando si seguono queste questioni finanziarie, monetarie, è che si viene assorbiti quasi completamente dal divenire della situazione e quindi molto spesso non si riesce a riflettere oltre queste stesse questioni finanziarie, cioè la colonizzazione finanziaria veramente è qualcosa che è reale e credo da non sottovalutare, però io penso che almeno su due o tre cose è opportuno soffermarsi. La prima, la questione è come si è arrivati a queste ultime misure prese dalla BCE questi giorni e con gli effetti euforici che hanno provocato sui mercati. La seconda è a che fare con il rompicapo nel quale siamo tutti confrontati, cioè su euro, moneta unica sì, moneta frammentazione, spaccatura sì, no, come ci posizioniamo noi politicamente di fronte a questo vero e proprio dilemma. Il terzo punto credo che sia perlomeno un inizio di riflessione tra di noi su questo concetto, no, questa categoria che abbiamo buttato lì, insomma, ma che mi sembra in modo potenzialmente interessante, insomma, perlomeno sotto il profilo politico, pure la questione della moneta del comune. Allora, per quanto riguarda la prima questione, come si è arrivati a queste misure decise quasi all'unanimità, ma con l'opposizione evidentemente della Bundesbank, di intervenire in modo limitato sul mercato secondario, insomma, dei titoli pubblici al massimo a 3 anni. Con una serie di misure collaterali, questa decisione era già circolata tra la fine del mese di luglio e il 2 di agosto al vertice di Bruxelles, e voi sapete che per arrivare a questo compromesso all'interno del board della Banca Centrale Europea era stato necessario, perlomeno per Draghi, incidere sulla questione delle condizionalità aggiuntive da accompagnare a qualsiasi forma di aiuto ai paesi che ne hanno bisogno, l'Italia, la Spagna. Io credo che questa concessione necessaria per ottenere il consenso della maggioranza dei membri di questo board della BCE sia una concessione alla Bundesbank, ai duri, insomma, ai duri, agli ortodossi, ai monetaristi, insomma, più calisti della Bundesbank, sia una concessione assolutamente importante. Credo che sia questa la cosa più importante in realtà da sottolineare, non perché le altre non lo siano dal punto di vista della maggiore flessibilità della politica monetaria della BCE, che certamente è stata vincente quest'ultimo round, ma perché dobbiamo anche ricordarci che questa misura, queste misure di intervento sui mercati delle obbligazioni pubbliche di titoli sovrani non sono la prima volta che vengono prese, sono state già prese l'anno scorso e poi sia nei confronti dell'Italia che nei confronti della Spagna sono state poi riprese con l'iniezione di 1.000 miliardi tra dicembre e febbraio, inizio febbraio, sempre a partire dalla BCE. Insomma, sono quindi sicuramente delle misure che hanno dei precedenti, però i precedenti ci raccontano anche, ci dimostrano anche che sono durate, perché sono durate, insomma, non sono state risolutive, insomma, dei problemi strutturali che sottendono, insomma, l'Eurozona e naturalmente anche dei limiti a fronte di questi problemi strutturali, di queste contraddizioni della politica della BCE. Quindi niente di nuovo, se vogliamo, è chiaro che tutte le volte, come dire, sembra che sia la soluzione, insomma, e dire una cosa, che noi siamo da 2 anni perlomeno, diciamo dall'inizio della crisi della zona euro, confrontati con una specie di finanziarizzazione emergenziale, no? Da una parte credo che tutti ormai condividano perfettissimo consenso su quelli che sono i problemi fondamentali dell'architettura dell'euro, però allo stesso tempo vediamo che si continua a procedere con misure di emergenza con Cerotti o con Epitensel, cortisone, iniezione, insomma, anche quello non è tale risultato. Sono dei tentativi di guadagnare tempo.
Però non sappiamo bene guadagnare tempo per cosa, verso qual è l'orizzonte temporale di questo processo che ci sta strozzando, che sta strozzando le moltitudini europee, insomma, tutti noi. E quindi prima questione, questa, se vogliamo, questa ritorno, questa reiterazione di misure che sono emergenziali, però allo stesso tempo la sensazione che i nodi fondamentali dell'Eurozona, insomma, i nodi economici, finanziari, eccetera, non sono. Allora, perché questo movimento sincopatico, insomma, sul piano delle politiche monetarie? E perché quest'ultima misura? Ma quest'ultima misura viene a coronamento, insomma, di una fase dove di nuovo l'euro ha rischiato il collasso. Questa fase, vedremo anche quanto durerà, quanto dureranno queste misure decise in questi giorni, arriva dopo un periodo in cui noi abbiamo assistito a un frazionamento dello spazio finanziario europeo. C'è stato un vero e proprio ripiegamento, se volete, di tipo sovranista bancario, dovuto a una serie di processi, insomma. Sapete per esempio che è diminuito moltissimo quello che si chiama il cross-border lending, cioè il prestito tra le banche di paesi diversi su un mercato più grosso, quello che, con il quale le banche si finanziano correntemente per le loro attività. cosa, si è assistito in questi mesi a una fuga di capitali dalla Spagna, dall'Italia, molto importante, proprio in vista, diciamo, che i mercati in questi ultimi mesi hanno lavorato sull'ipotesi della spaccatura dell'euro, quindi hanno posto anche a partire da questa ipotesi un premio a rischio molto elevato, e poi naturalmente si sono attivati appunto per, come dire, uscire dai paesi periferici, che erano semi periferici, per appunto mettersi al riparo da questa eventualità. Sappiamo che questa fuga di capitali proprio per un meccanismo di pagamenti all'interno della zona euro che si chiama Target 2 ha comportato un aumento impressionante della posizione debitoria della Banca Centrale Europea su la banca maggiormente creditrice, che è la Bundesbank. Si parla di 727 miliardi, poi dopo appunto c'è chi dice in Germania, perché i germanici sono da questo punto di vista creditori, che questo non dovrebbe causare problemi nel caso in cui dovesse collassare l'euro, eccetera. Però insomma, comunque è difficile immaginare una situazione, non immaginare una situazione di crisi dell'euro senza da questo punto di vista delle conseguenze pesantissime per i cittadini dei paesi che dovessero eventualmente paesi indebitati che dovessero eventualmente uscire dall'euro. Insomma, quello che voglio dire è che la BCE in questi mesi ha dimostrato di non avere più controllo sui tassi di interesse, tant'è vero che abbiamo una divergenza alla faccia della convergenza. Convergenza era il progetto dell'euro, la convergenza di cui parliamo un momento, verso tassi di interesse, come dire, risultanti dalla cooperazione fra i paesi componenti della zona. Noi siamo arrivati a una situazione prima di queste ultime misure di Draghi, insomma, di mancanza di controllo da parte della banca, che si dice banca centrale, sui tassi di interesse. Allora voi capite che se la banca centrale non ha un controllo sui tassi di interesse, che ci sta a fare? Perché tanto più che la BCE ha quale mandato? Quello della stabilità, quindi della lotta dell'inflazione, eccetera, che ha sempre esercitato con il controllo, con la regolazione, insomma, dei tassi di interesse. Quindi una situazione grave, di nuovo, grave tanto quanto lo era l'anno scorso, di nazionalizzazione bancaria, no? Con appunto queste divergenze fortissime fra tassi di interesse, poi c'è il costo del denaro per le imprese, per i consumatori, eccetera, nei paesi forti, nei paesi deboli, e con oltretutto il rischio politico, di cui tutti sono assolutamente consapevoli, della crescita di un movimento di rifiuto dell'euro, insomma, all'interno dei vari paesi. A questo proposito io credo che sia il movimento contro l'euro sia molto più reale e al limite pericoloso, ma comunque è verosimile in Germania, nei paesi forti, non nei paesi deboli. Nei paesi deboli hanno una percentuale molto elevata di adesione all'euro, cioè non c'è a livello, come dire, di sensibilità popolare una versione all'euro, semmai c'è una versione alle politiche di austerità indotte dal funzionamento dell'euro. Per il fatto che in questa situazione una mossa da parte della BCE ci voleva, e quindi da questo punto di vista mi sembra che Draghi sia stato, se vogliamo, da una parte abile, dall'altra parte però ammesse, perché queste misure, che ripeto, vedremo quanto dureranno. Certo che sono abbastanza, insomma, impressionanti comunque. Io vivo in Svizzera, la Banca Nazionale Svizzera, per evitare una sovrarrivalutazione del franco, da un anno persegue una politica di intervento illimitato sul mercato dei cambi, che ha funzionato fino adesso. Noi tutti pensavamo che avrebbe provocato una bolla immobiliare per il ritorno dei franchi emessi per acquistare euro, eccetera. Per il momento ci siamo vicini, insomma, però insomma comunque ha funzionato fino adesso, ed è un anno che stanno in produzione. Quindi non so bene esprimermi, non credo francamente che funzionerà. Ma per una ragione semplice: non sta funzionando in Inghilterra, dove questa politica di interventi massicci da parte della banca centrale è in corso da tempo. Non mi sembra che abbia funzionato in modo splendido neanche negli Stati Uniti, dove questa politica è ricorrente. E poi comunque bisogna tener conto che i benefici di questa misura sicuramente sono tutti per le grandi banche tedesche e francesi, che se ne dicano i duri e puri alla Weidmann. Perché? Perché il fatto di aumentare il valore dei titoli pubblici dei paesi periferici o dell'Italia e della Spagna permette alle banche tedesche e francesi, che hanno un bilancio ancora parecchi di questi titoli, di sfarsene o comunque di rivalutarli, insomma. E quindi di nuovo abbiamo a che fare con una situazione che è una partita interna al quadro finanziario bancario, al contesto finanziario bancario. Certo è che comunque l'introduzione, insomma, di misure di accompagnamento aggiuntive, di condizionalità aggiuntive a quelle che già hanno accompagnato o sono state introdotte addirittura con il Fiscal Compact in questi ultimi mesi, non è uno scherzo. Voglio dire, nessuno sa bene quali saranno queste condizionalità, credo che varieranno da paese a paese, ci sarà una specie di fine tuning, no? di regolazione flessibile a mezzo di queste condizionalità paese per paese, a seconda di quante riforme, o quante riforme per meglio dire, sono state realizzate qui e là. Ma da questo punto di vista ancora non si sa bene quello che suggerirà. Allora, prima questione, io sono molto scettico sulla durata di queste misure, ma poi sicuramente voi avrete cose da dire, insomma, a questo proposito. Ritengo che le questioni centrali restino politiche, cioè quindi condizionalità, e quindi la questione della sovranità, insomma. Adesso vedremo cosa la Corte Costituzionale tedesca di Karlsruhe deciderà il 12 di settembre. Sembrerebbe sarebbe già abbastanza incredibile se dovesse, per esempio, considerare incostituzionale la creazione di questo secondo fondo salva stati. Insomma, il Financial Times dice che uscirà un sì al fondo, ma insomma con queste, probabilmente queste condizioni aggiuntive. Certo che per un governo tecnocratico, più condizionato dai mercati, non si può avere delle altre condizionalità, insomma, è abbastanza incredibile. Insomma, qui veramente la questione della sovranità nazionale da questo punto di vista non esiste. Esiste semmai un ritorno alla sovranità bancaria, ma questo tende alla frammentazione e quindi questo è un problema serio, insomma. Da una parte vuoto di sovranità sicuramente politico, di margini di manovra per decidere della politica monetaria, della politica economica sul piano nazionale, però dall'altra frazionamento e nazionalizzazione, se vogliamo, delle politiche bancarie, insomma, quindi ulteriore divergenza. Io mi sono espresso più volte sull'ipotesi della rottura dell'euro. So che non c'era un grande accordo anche tra di noi su questa, ma perché qui qual è sempre il problema? È che quando si critica l'euro sembra che si critichi l'Europa, insomma. Però andiamoci piano, perché qui si critica non l'Europa e diciamo l'Europa come nostro spazio, come nostro orizzonte, come dire anche identitario, insomma, come nostro spazio di lotta di lotta di classe. Qua si critica l'euro, la sua architettura, eccetera eccetera, come gabbia d'acciaio, insomma, camicia di forza, che di fatto, come ho appena finito di dire, non ha aperto spazi di socializzazione, di generalizzazione della lotta di classe, no, ormai li ha chiusi, quindi qui il problema è grosso, cioè d'altra parte criticare l'euro sembrerebbe andare di pari passo con una sorta di politica sovranista, di ritorno alle monete nazionali e quindi di spaccatura dell'euro, ma nel senso appunto non solo di destra, ma anche di una sinistra che per esempio in Francia è stata abbastanza forte da questo punto di vista, ma non solo, di ritorno a un sistema sistema monetario europeo, quello che era, no, che avevamo visto tra il 79 e così era il 92, 93, quindi di monete nazionali collegate l'una all'altra con tassi fissi ma aggiustabili annualmente, eccetera, per dare più ossigeno alle politiche nazionali, all'economia nazionale in termini di possibilità di svalutazione, eccetera. Ecco, diciamo che qui noi credo che siamo veramente confrontati con un problema. Da una parte questo euro non ci piace, a me non piace per niente, per le ragioni che è inutile stare a ripetere. Dall'altra parte non mi va, però questo vorrei che fosse chiaro, perché a volte ho avuto l'impressione che non ci si capisse su questi questioni, ma sono d'altronde neanche d'accordo su, come dire, una sorta di spaccatura dell'euro nel nome di una ritorno alle sovranità appunto nazionali, insomma. Però capite che questo è un bel rompicapo, perché allora qui non si può dire delle due l'una, ma siamo confrontati con un problema, ed è un problema sul quale noi non possiamo evitare di esprimerci, credo, perché io sono convinto, per esempio, che nei prossimi mesi ripartirà una grossa mobilitazione, sarà incasinata, confusa, difficile anche da definire politicamente, secondo gli schemi usuali, destra, sinistra, eccetera, ma comunque di resistenza, di rivolta contro le politiche, diciamo, indotte dall'euro, eccetera. Insomma, mi sembra che sia quasi tangibile, insomma, questa evidenza, questa probabilità. E quindi come ci siamo dentro, come ci stiamo, come ci staremo dentro queste mobilitazioni, cosa diremo? Dovremo, da una parte credo essere molto determinati nella critica di questo euro. Questo euro che è una moneta pensata, attuata secondo la teoria neoliberale, monetarista, dall'inizio alla fine, da Robert Mandel in poi, insomma, no, dello spazio nella zona monetaria ottimale, la quale è basata su delle ipotesi di cui una è particolarmente saliente, cioè la mobilità perfetta del fattore lavoro, del fattore umano. Che io credo poi che sia in realtà il progetto, come dire, se non esplicito ma implicito nell'euro, cioè quello di creare un grande bacino di forza lavoro migrante, insomma, no, già abbiamo dei flussi insignificanti di greci che vanno in Germania, insomma, in Svizzera, arrivano con i camp, sono lì, aspettano, cercano lavoro, si piazzano lì, i portoghesi per esempio, quindi la questione, se vogliamo, del migrante è una questione che non è solo all'ordine del giorno, perché comunque sono dei soggetti che ci hanno sempre, come dire, interessato dal punto di vista politico, eccetera, ma la questione che secondo me ha a che fare con quella che è probabilmente una delle ragioni del mantenere in vita questo euro, cioè questo euro sta avendo un effetto di dumping assolutamente micidiale, e quindi anche di fuga non solo di capitali ma anche di persone, insomma, dai paesi che più mal messi. Questo euro quindi non è solo un motivo di critica politica, di analisi, insomma, di decostruttiva, l'occasione, questa nostra critica all'euro, di porre la questione appunto del superamento di questa alternativa sovranità sovranazionale, sovranità nazionale, insomma, anche perché è una sovranità che è un po' l'equivalente della crisi della rappresentanza, cioè qua è una sovranità tecnocratica, insomma, come si dice, non ha nulla a che fare con l'espressione di come dire, interessi molteplici, eccetera, ma che comunque sono interessi radicati nel mondo, nella vita, nel lavoro e nel non lavoro, eccetera. Questo vuol dire affrontare la questione non mi piace ovviamente l'espressione terza via, diciamo così, l'una di fuga, insomma, da questo dilemma, da questo rompicapo euro non euro, ponendo la questione della moneta del comune. Il DEL è importante, credo, perché la moneta comune è in realtà contrapposta alla moneta unica vigente, la moneta comune in realtà è qualcosa che ha a che fare con addirittura con il piano di Keynes a Bretton Woods, insomma, l'idea comunque di instaurare una moneta, una sorta di banco, eurobanco, una fattispecie sovranazionale, che funga da veicolo di poteri d'acquisto tra i paesi che si scambiano beni e servizi, eccetera. Non è che sia una cosa nuova in sé, diciamo che è meglio nell'attuale situazione la moneta comune, sempre che però ci si muova nella direzione appunto keynesiana, però non credo che sia quello, perché comunque per arrivare a quello bisogna arrivare, bisogna spaccare appunto l'euro e ritornare comunque alle monete nazionali. Io credo che parlare in termini di moneta del comune sia più corretto per quanto ci riguarda, perché pone la questione in termini radicalmente diversi. Cioè, cos'è la moneta comune? La moneta comune è quella moneta che dà espressione, e che vuol dire che riconosce ciò che è comune nella moltitudine, diciamo così, di uno spazio politico, sociale, demografico quale è oggi l'Europa. Quindi io non lo so, non ho sentito mesi fa Michael Hart raccontare un po' un libro che ha scritto recentemente con Tony sulle diverse forme della soggettività, diciamo che oggi sulle quali oggi bisogna costruire un progetto di insubordinazione, di mobilitazione, per esempio la soggettività legata all'uomo indubitato, no? O all'uomo securizzato, insomma, o all'uomo mediatizzato e all'uomo rappresentato, insomma, ce n'è 4-5 se ricordo bene, ma insomma, purtroppo non ho detto questo testo, ma se ricordo bene era. Per esempio, ragionare sulla moneta del comune potrebbe significare partire da qui, partire da una definizione soggettiva di cos'è il comune, di cosa è il comune oggi, diciamo, cioè, concretamente, cosa c'è che ci ha comune? C'è sicuramente la sfiga, insomma, sicuramente quindi il debito, il fatto di avere problemi a studiare o a far studiare i propri figli, il fatto che ci stanno privatizzando dei beni che sono essenziali, le public utility sono sicuramente uno degli obiettivi dei processi di privatizzazione, perché le public utility garantiscono delle entrate continue a chi ne acquista perlomeno la possibilità di usarli, di sfruttarli, insomma. Quindi credo che parlare di moneta comune, del comune, significa appunto sicuramente partire da qua. Significa anche, quindi cosa? Quindi significa definire la moneta del comune come un processo, niente di nuovo, ma insomma, ma solo per non illuderci, nel senso di quale sarà il possibile esito di questo processo. Certamente non dispiacerebbe immaginare un euro con l'effigie commons, un commons, due commons, cinque commons, chissà, lo sogno anche di notte, oddio, sogno anche altre cose, ma però ecco, ragioniamo su quello che è l'effigie della moltitudine che ha bisogno di avere una sua espressione monetaria, insomma, e non solo in negativo. Quindi credo che ci porterà anche la ricchezza che in questi anni si è accumulata in una pluralità di esperienze che hanno a che fare d'altra parte è un processo, ma è un processo che ci troverà confrontati anche con delle scelte, per esempio anche di alleanza, non lo so, per dire, uno dei motivi per i quali in questi anni per esempio c'è stata una divergenza dal punto di vista dell'evoluzione dei debiti pubblici, eccetera, è stato sono stati che cosa? Sono stati i progetti, o meglio, è stato un certo tipo di interpretazione del solesismo. Per esempio, una cosa che è stata, di cui si è parlato ultimamente, è questa, che i paesi che oggi sono più come dire, compromessi dal punto di vista dell'indebitamento pubblico, cioè sono paesi che hanno più investito, pensate alla Grecia, alla Spagna, in infrastrutture legate ai trasporti, alle strade e alle ferrovie, no? Questa è una cattiva interpretazione di quello che è il keynesismo, di cui noi oggi sicuramente abbiamo bisogno. Noi abbiamo bisogno di investimenti, ma in dove? Gli investimenti nelle grandi opere sono un disastro, non creano posti di lavoro a sufficienza, ossia perché mediamente il lavoro vivo, il salario rappresenta il 25% di questa, dei costi totali, no? Pensate alla TAV, eccetera. E poi si concentra sempre nella fase terminale, perché sono comunque oggi lavori ad alta intensità di capitale questi qui, quindi il lavoro si concentra, no, nella fase finale, che mediamente è di 10 anni, questi là. Quindi sicuramente non solo questo, non è questo il tipo di keynesismo di cui noi abbiamo bisogno oggi. Io sono convinto che il keynesismo di cui abbiamo bisogno è un keynesismo di investimenti nell'immateriale, nelle reti, c'è tutto un territorio, insomma, sul quale investire, non nel hardware ma nel software. Insomma, è una storia che non è che ci siamo detti solo ora, o che ci diciamo solo ora, da tempo che diciamo che se il keynesismo è necessario per uscire dalla crisi, dalla recessione, eccetera, allora che sia questo, che sia un investimento nel cognitivo, nell'immateriale, no? Nella nostra possibilità di essere cognitivamente autonomi, insomma, no? E credo anche che questo tipo di keynesismo dell'immateriale sia rientri perfettamente in quel modello economico antropogenetico, insomma, di cui io sono sempre più convinto, insomma, io credo che l'Occidente ha una chance di, come dire, concorrenziare con i paesi emergenti solo se investe nella cultura, nella socialità, nella formazione e nella sanità. Insomma, questi sono i quattro settori sui quali bisogna assolutamente utilizzare gli investimenti. Non mi sembra che si stia andando in questa direzione, cioè il liberismo montiano mi sembra che vada proprio nella direzione invece di un rilancio di queste grandi opere, insomma, da quello che riesco a capire, a seguire di quello che sta succedendo qui. E quindi, ecco, per lavorare su questo, credo che il modello antropogenetico abbia una sua attualità e credo che abbiamo fatto bene a metterlo in circolo, insomma, in questi anni. E penso che con tutte le difficoltà, perché guardate che anche tutta questa cosa sul capitalismo cognitivo non è mica stato così facile portarla avanti, a parte le critiche, eccetera, ma cioè, proprio dal punto di vista dei soggetti, insomma, quando sei confrontato con delle rivolte così importanti come quelle nel Nord Africa, eccetera, hai voglia poi, no, oppure di questi scalmanati londinesi che si spaccano giù tutti, eccetera, dopo hai voglia di dire ecco la rivolta dei lavoratori, così sì, funziona tra di noi, ma insomma sì, magari esiste, certo, questi ok, ma insomma devi già fare un certo sforzo per convincere qualcuno che non faccia parte della nostra tribù, che questi sono cognitivi perché sono iscritti in un'economia che insomma, generalizzato la formazione, eccetera. Però devo dire che comunque credo che dobbiamo tenerci su questo terreno, non perché dobbiamo scegliere un soggetto, cioè, non è mai stato così, ma tra l'altro quando si parlava di operaio massa non era mica l'operaio quello lì, no? È definito, no? che lavora alla catena di montaggio, era quella figura di operaio che più come dire, rappresentava un'organizzazione complessiva della società, e oggi semmai questa figura è il proletario flessibile, precario, più che il lavoratore cognitivo strutto senso, insomma. Però voglio dire, credo che comunque questa politica che dovremmo forse sviluppare nei prossimi mesi debba comunque tener conto di questa dimensione dell'immateriale, e quindi non so, si parla di project bonds, no? Per rilanciare, è vero che in questi ultimi mesi non si parla più neanche di quello, però voglio dire, sono lì in attesa di essere ritirati fuori, cioè di queste obbligazioni emesse dal sistema bancario finanziario per poter finanziare appunto queste grandi opere. Allora a me sembra per esempio interessante contrapporre a questi project bonds delle cose simili, ma che si pongono il problema per esempio di uno sviluppo locale sostenibile, insomma, piuttosto che di costruzione di ferrovie a tutto spiano. E poi sono sempre questi investimenti dove hai delle linee ferroviarie perfette. Io un po' mi rendo conto che in Italia per prendere la freccia rossa va bene, se prendi altri treni è meglio neanche non andare a fare la pipì, perché sono fa schifo, quindi non sono mai, come dire, investimenti distribuiti in un modo tale da poter essere garantire una crescita complessiva. Allora, ecco, per dire, su questo io credo che nei prossimi mesi ci sarà un dibattito, insomma, e dovremmo anche lì prendere una posizione, insomma. Penso che comunque la questione ambientale, insomma, è sicuramente affrontata con tutti questi problemi di Taranto, come Taranto, sia all'ordine del giorno, e come penso che qualcosa che abbia a che fare con la rendita sociale, insomma. Perché abbiamo parlato di rendita sociale? Ma perché vuole, cioè, qual è l'intento in realtà? Perché piuttosto che parlare di reddito di cittadinanza, non era tanto per cambiare, per fare una cosmesi, insomma, di tipo linguistico, nominalistico, ma perché noi credo che dobbiamo comunque essere abbastanza coerenti con quelle che sono le nostre analisi del capitalismo finanziario. Cioè, il capitalismo finanziario è un capitalismo che produce una rendita, certo, è basato sulla rendita, ma una rendita che, come dire, ha un substrato di valore non riconosciuto, no? Questa è la questione. Per cui non so, come Galli, anche Cristina, Vercellone, eccetera, quando a me sembra che il loro modo di porre la questione del reddito di cittadinanza o del reddito minimo sociale, eccetera, sia partire non da una prospettiva ridistributiva, ma da una prospettiva di riconoscimento della produttività del sociale, dell'attitudine, della rete, dei legami sociali, della cooperazione. Quindi è un, come dire, un salario, no? Che chiamiamo reddito, però di fatto è un'affermazione monetaria di quello che noi consideriamo essere il nostro contributo alla società, all'economia, alla vita, insomma, un contributo fatto di lavoro, di sofferenza, di vita, di intelligenza, eccetera, che però appunto non viene mai riconosciuto, come mai è stato riconosciuto il lavoro riproduttivo delle donne, insomma, quindi noi su questo dobbiamo continuare a insistere. Poi certo il concetto di rendita per cose, per appunto per evitare di fare come i gamberi, cioè io per esempio con la sinistra in generale oggi problemi da tanto tempo sulla questione della finanziarizzazione, perché mi sembra che ci sia un'ambiguità nelle critiche, le più intelligenti, le più, fra l'altro qui insomma, è pieno di gente che ne sa un casino adesso della finanza, è una roba da matti, cioè, però voglio dire, ma qual è? Sono analisi che hanno sullo sfondo che cosa? Un ritorno all'economia industriale fordista, ma questa è la cosa, insomma. E quindi noi non possiamo da una parte spiegare che la rendita, come dire, da qualche parte in modo perverso, nella forma del debito, del investimento privato o comunque della rendita come elemento del consumo, di beni di lusso, che la rendita da una parte ha questo substrato di valori, questo biocapitalismo, insomma, no? Questa bioproduzione di valore, e però dall'altra far finta che mettendo i lacci, la ciolla alla finanza poi si rimette, ma non è, si rimette un po' le cose a posto, non è vero, tanto perché è una posizione perdente in partenza. Chi pensa a una definanziarizzazione dell'economia del capitalismo di oggi non ha capito niente di quello che sta succedendo. Il nostro problema non è certo quello di eternizzare il capitalismo finanziario, ma di partire da questo livello per sviluppare delle lotte, eccetera, che siano a questa altezza, no? E preferibilmente proiettati in avanti. Quindi ecco perché parlare di rendita sociale è un modo di, se volete, di tenere assieme i due corni del dilemma, cioè appunto il valore da una parte, il biovalore da una parte e il suo riconoscimento monetario, insomma. Beh, io però adesso credo che sì.